Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Un geologo ticinese è stato ucciso da un gruppo armato in Repubblica Centrafricana. Da anni si occupava di individuare nuovi siti di estrazione mineraria. Accordo sui trasporti pubblici in Svizzera. L'aumento dei prezzi per l'anno prossimo sarà meno importante del previsto. Il traffico aereo continua a crescere e lo utilizza anche chi pensa che bisogna fare qualcosa per il clima. Uno studio ci spiega il perché di questo comportamento contraddittorio. L'arrivo dei migranti a Ceuta. Stamattina riunione tra i ministri degli interni europei dopo le accuse alla Spagna di avere una politica che attira i clandestini. Xi Jinping va in vacanza, ma da tempo il suo ritiro estivo è diventato un momento in cui si definiscono le strategie future e il presidente cinese riafferma il suo potere. Allora, iniziamo questa edizione con la notizia dell'uccisione nella Repubblica Centrafricana di un geologo ticinese, sequestrato e poi assassinato in un agguato organizzato da uno dei tanti gruppi armati che insanguinano la regione. Maggiori dettagli con John Robbiani.
Arrivano informazioni contrastanti. Si dice che assieme a lui sarebbe stato ucciso un minatore locale e ucciso o rapito, ancora non è chiaro, un sergente dell'esercito regolare che era lì probabilmente per proteggerli. Il ticinese locarnese è stato ucciso a una cinquantina di chilometri a nord della capitale Bangui. Della morte di un cittadino svizzero ha tra l'altro dato conferma anche il Dipartimento federale degli esteri. Si trovava lì alla ricerca di giacimenti di minerali nel sottosuolo. Questa del resto era la sua professione, la sua specialità, che per 20 anni lo ha portato a girare il mondo. Il Brasile, dove alcuni anni fa ha aiutato a scoprire un grande deposito di oro, e soprattutto l'Africa. L'Angola, Costa d'Avorio, Mali, Sudafrica e la Repubblica Centrafricana. Da un anno il ticinese lavorava come responsabile del settore esplorazione per una società degli Emirati Arabi Uniti specializzata proprio in estrazione e ricerca di oro e risorse minerarie. La procura centrafricana ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta e ha confermato che nessuno dei numerosi gruppi armati presenti nella regione ha al momento rivendicato l'attacco. Dunque ancora non sono chiari i motivi di questa tragedia. Quel che è certo è che la Repubblica Centrafricana vive da decenni una situazione estremamente caotica e complessa. La Francia, ex potenza coloniale, ha ritirato le sue truppe 4 anni fa. Il paese si è allora affidato ai russi, anche ai mercenari del gruppo Wagner, poi Africa Corps. Ma con la guerra in Ucraina la presenza russa nella regione si è assottigliata ed è aumentata la forza di altri gruppi, per esempio quelli contrari al governo di Bangui e quelli jihadisti.
C'è stato un cyberattacco contro i server SharePoint della Confederazione, lo comunica oggi l'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. È successo a metà luglio, circa 200 account sono stati compromessi, ma finora non sono stati riscontrati indizi che lasciano supporre una fuga di dati. L'ufficio si è adoperato subito per aggiornare la sicurezza dei sistemi. Il cyberattacco è stato perpetrato da attori ancora sconosciuti, verosimilmente sfruttando le vulnerabilità nel software. E c'è stato un accordo tra il sorvegliante dei prezzi, Allianz Swiss Pass, che è l'organizzazione mantello dei trasporti pubblici, e le ferrovie federali svizzere. Da dicembre l'abbonamento generale per adulti ammonterà, come previsto, ma in misura minore rispetto a quanto annunciato in primavera. I detentori e le detentrici risparmieranno così fino a un centinaio di franchi all'anno. Inoltre nel 2027 le FFS amplieranno la loro offerta di biglietti risparmio. I dettagli con Laura Dick.
Dal 13 dicembre le tariffe avrebbero dovuto aumentare in media di quasi il 4%, una conseguenza dell'inflazione ma anche dell'aumento dei costi che le ferrovie federali svizzere hanno dovuto sostenere, legati a materiale, personale ed energia. Si prospettava quindi un cambio piuttosto importante dopo 3 anni di stabilità. L'intervento di Mister Prezzi, come già accaduto in passato, ha però permesso di ridimensionare questa crescita annunciata. In generale l'incremento medio tariffario sarà del 3,6% e questa riduzione, si legge nel comunicato odierno, va a beneficio delle clienti e dei clienti che sono obbligati ad utilizzare i trasporti pubblici, in particolare i pendolari detentori di un abbonamento generale annuale. L'abbonamento per la seconda classe costerà 4.095 franchi l'anno, 100 franchi in meno che preventivato. Quello di prima classe sarà di 6.770 franchi, 80 franchi in meno di quanto annunciato. Altra novità a beneficio degli utenti, l'offerta dei biglietti risparmio per il traffico a lunga percorrenza verrà potenziato a partire dall'anno prossimo.
Nei primi sei mesi dell'anno la compagnia aerea Swiss ha registrato un aumento del fatturato, ma un calo dell'utile operativo dovuto soprattutto all'impennata dei costi del carburante. Tra gennaio e giugno i ricavi sono saliti del 3,2%, mentre l'utile operativo è sceso del 3,2%. Nel secondo trimestre i costi del carburante, vale la pena ricordarlo, sono aumentati di circa il 50%. E se i ricavi di Swiss sono saliti è perché in generale si continua a volare molto, ma malgrado le ondate di calore, la crisi climatica, la gente non smette di utilizzare l'aereo, che è, si sa, un mezzo molto inquinante. E lo utilizza l'aereo anche chi è convinto che bisogna agire subito. Uno studio del ZAV, l'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, cerca ora di capire perché molte persone sostengono obiettivi climatici ambiziosi ma non modificano le proprie abitudini di viaggio. Sentiamo Manuele Ferrari.
Le persone sono consapevoli di un problema, ma a volte si comportano comunque in modo irragionevole. Un esempio tipico è la sigaretta, spiega, raggiunta da SRF, la responsabile dello studio Catherine Hartmann.
Wissen ganz viele, dass Rauchen schädlich ist und tun es trotzdem.
Si sa che fa male, ma si fuma comunque. Allo stesso modo, continua la ricercatrice, funziona il volare. E per liberarsi di eventuali sensi di colpa, si cercano poi scuse e giustificazioni o si confida nel futuro.
Manche hoffen, dass neue Technologien das Problem künftig lösen.
C'è chi ad esempio pone speranza nella tecnologia per risolvere il problema del riscaldamento terrestre. Molto più spesso però le persone ritengono i propri interessi, sia professionali sia personali, più importanti della protezione del clima. Inoltre vengono sollevati dubbi sull'effetto che il rinunciare al proprio volo annuale per andare in ferie possa avere, tenuto conto delle dimensioni del traffico aereo. E non da ultimo, se nel proprio ambiente volare è normale, allora lo si fa. Tutti i meccanismi psicologici.
Das sind genau diese psychologischen Mechanismen.
Ma ci sono poi anche aspetti più materiali. Da un lato i prezzi dei voli considerati bassi e la facilità nel comprare i biglietti.
Beim Zug oder beim Bus ist das Buchen noch viel zu kompliziert.
Acquistare un ticket per bus e treno per lo stesso tragitto è spesso molto più complicato, necessita di più tempo e non di rado è più costoso. Elementi, conclude Catherine Hartmann, che spingono le persone, anche se consce che in questo modo si inquina di più, a prediligere comunque l'aereo.
Ancora una notizia dal Ticino, appena giunta peraltro, perché la Disti, l'associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese, poco fa ha informato di aver espulso il proprio presidente, Enzo Lucibello. L'associazione in un comunicato spiega di aver individuato un utilizzo improprio dei soldi da parte dell'ex presidente, contro il quale annuncia anche azioni legali. Il comitato nel frattempo ha avviato le pratiche per la sua successione. Lucibello, contattato poco fa dalla redazione, ha annunciato che si esprimerà entro sera nei suoi confronti, lo ricordo, vale la presunzione di innocenza. A quasi 10 anni dall'abolizione dei corsi obbligatori per i proprietari di cani, il Parlamento potrebbe far marcia indietro. Una mozione sostenuta da diversi parlamentari propone di reintrodurre una formazione obbligatoria per chi acquista un cane per la prima volta. Il Consiglio federale invece preferirebbe lasciare la competenza ai cantoni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un corso teorico prima di acquistare un cane e uno pratico entro 18 mesi dall'acquisto dell'animale. E questa è in sintesi la proposta della consigliera nazionale dei Verdi, Meret Schneider. 10 anni dopo l'abolizione dell'obbligo a livello federale, la deputata zurighese ritiene che sia giunto il momento di tornare sui propri passi. Oggi, sostiene ai microfoni SRF, i cani sono sempre più presenti nella vita quotidiana e per questo proprietari e animali devono essere preparati a convivere con gli altri. L'obiettivo è che un cane possa accompagnare il proprietario al ristorante, in ufficio, negli spazi pubblici senza creare problemi. Per riuscirci, il cane deve imparare a comportarsi correttamente, ma anche i proprietari devono essere consapevoli delle responsabilità e dei rischi legati alla sua gestione. La proposta trova oggi il sostegno anche di Cane Svizzero, l'associazione mantello delle organizzazioni cinofile. Rispetto al passato, però, l'obbligo sarebbe più limitato, riguarderebbe soltanto chi acquista un cane per la prima volta. per il direttore di Cane Svizzero, Andreas Rogger, l'elemento chiave è soprattutto il corso teorico da seguire prima dell'acquisto, perché aiuta a rispondere a una domanda fondamentale. Non quale cane fa per me, ma a quale razza canina si adatta al mio stile di vita. In Parlamento la mozione è sostenuta da più parti e ha buone chance di riuscita. Il Consiglio federale però non vede alcuna ragione per modificare l'attuale attribuzione delle competenze.
Veniamo all'attualità estera, perché stamattina c'è stato un incontro virtuale tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, ufficialmente per trarre le lezioni dalla crisi di Ceuta, che ha visto decine di migliaia di migranti dal Marocco riversarsi in questa enclave spagnola alla fine della scorsa settimana, spinti da false informazioni sulle reti sociali. La crisi nel frattempo è rientrata con il rimpatrio della maggior parte dei migranti, ma ha lasciato un profondo dissidio all'interno dell'UE. Allora, Bettina Müller in studio qui con me. Ricordiamo le ragioni di questo dissidio.
Dunque, sabato 22 paesi dell'Unione, capitanati dall'Italia, hanno accusato in una lettera il governo Sanchez di essere in qualche modo responsabile della crisi di Ceuta per via della sua politica migratoria e la recente regolarizzazione dei migranti che già vivono in Spagna. Cosa che avrebbe creato un effetto di attrazione. L'Italia ha inoltre sospeso la libera circolazione delle persone con la Spagna, anche se non ci sono frontiere terrestri tra i due paesi, e per chi arriva da Ceuta in Spagna sono richiesti comunque sempre dei controlli di dogana. Francia e Portogallo, confinanti con la Spagna, quindi più esposti al passaggio di eventuali migranti clandestini da lì, non hanno però firmato la lettera. Il governo spagnolo ha respinto lo stesso giorno le accuse e ha denunciato l'atteggiamento dei 22 firmatari come alimentato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. E citando i dati Frontex, il Corpo Europeo di Controllo delle Frontiere, la Spagna ha accusato l'Italia di avere un tasso molto più alto di migrazione illegale che non la Spagna. Insomma, sono volati gli stracci.
Stamattina c'è stata questa riunione, diceva il dissidio è stato ricomposto, si è trovata un'intesa.
Ecco, per il momento non abbiamo indicazioni, tra poco ci sarà la conferenza stampa di Magnus Brunner, che è il commissario europeo responsabile degli affari interni della migrazione, lo capiremo, ma l'intenzione della commissione l'abbiamo vista ieri con la lettera di Ursula von der Leyen a Sanchez, in cui ha cercato di mediare, ha assicurato il supporto alla Spagna nella gestione delle frontiere, senza però sminuire le preoccupazioni dei 22 paesi firmatari. Prenderà presto la parola anche il ministro dell'interno spagnolo alla fine di questa riunione e capiremo allora se la controversia è chiusa o se ci saranno altri strascichi.
Maggiori aggiornamenti dunque in giornata. In Ucraina proseguono gli avvicendamenti nei posti chiavi di governo voluti dal presidente Volodymyr Zelensky nel bel mezzo della guerra. Gli ultimi a cui è toccato insomma partire sono stati l'ambasciatrice a Washington e il nuovo capo dei servizi segreti esteri. Ci aggiorna da Kiev Davide Maria De Luca.
Inizia una nuova settimana e a Kiev arriva anche un nuovo giro di sostituzioni e avvicendamenti all'interno del governo ucraino. Da Washington se ne va l'ambasciatrice Olga Stefanishina, che secondo la stampa è coinvolta in un'indagine della procura anticorruzione. L'incarico di ambasciatore per ora resta scoperto dopo che l'ex prima ministra Yulia Svridenko ha rifiutato l'offerta del presidente di sostituire Stefanishina. Cambia collocazione anche Rustem Umerov, amico e alleato di Zelensky, che però il presidente non sembra sapere dove mettere. Dopo essere passato dal Ministero della Difesa al Consiglio di Sicurezza Nazionale, ora Zelensky lo ha messo alla guida dei servizi segreti esteri. La ragione ufficiale di queste nomine è che con un difficile inverno alle porte e con scarse prospettive di cessate il fuoco, Zelensky non è del tutto soddisfatto della sua squadra di governo. Ma la situazione politica resta complessa a Kiev. A luglio il rimpasto di governo voluto da Zelensky, che ha dato l'avvio a questa girandola di nuove nomine, aveva causato proteste di piazza senza precedenti, quando migliaia di persone erano scese in piazza per manifestare contro la cacciata del ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Queste ultime nomine non dovrebbero fare altrettanto rumore, ma il loro significato sembra chiaro. Nonostante i successi militari rivendicati dall'Ucraina quest'estate, sotto la superficie, a Kiev, si accumulano le tensioni.
Oggi a Roma inizia una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele, colloqui mediati dagli Stati Uniti. Tra i temi principali anche il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree meridionali del Libano. Intanto però le operazioni militari israeliane continuano con la distruzione di villaggi già abbandonati dalla popolazione. Beirut denuncia l'utilizzo del fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano in due località. Ci dice di più Sofia Pelosi.
L'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito che, nella notte tra domenica e lunedì, l'esercito israeliano ha sganciato bombe al fosforo bianco sulle località di Yarun e sulla città di Beit Shbeil, nel sud del paese. Gli incendi che ne sono seguiti hanno devastato uliveti e pinete e, secondo il quotidiano libanese L'Orient Le Jour, sono andati distrutti più di 120 ettari di terreno, che equivalgono a circa 170 campi da calcio. Per il momento Israele non ha risposto alle accuse. Il municipio di Yarun afferma di aver trasmesso alle Nazioni Unite e ad altri paesi fotografie dei danni, attribuendo direttamente all'esercito israeliano la responsabilità dell'accaduto. Non è la prima volta che Israele viene accusato di utilizzare fosforo bianco nel sud del Libano contro le zone abitate. All'inizio di marzo, l'ONG Human Rights Watch aveva denunciato l'impiego di queste munizioni durante un bombardamento sulla località di Yomor, pochi giorni dopo l'inizio dell'offensiva israeliana contro Hezbollah. Accuse simili erano già state avanzate nel 2023 da Amnesty International, che aveva denunciato l'uso di proiettili al fosforo bianco in diverse operazioni lungo il confine meridionale del Libano. Il fosforo bianco è una sostanza che prende fuoco a contatto con l'ossigeno. Può essere utilizzato per illuminare il campo di battaglia o creare cortine fumogene. Il diritto internazionale umanitario ne vieta l'impiego intenzionale come arma incendiaria contro i civili. È estremamente dannoso per l'uomo e può provocare gravi ustioni e danni agli organi. Inoltre, secondo i ricercatori dell'American University of Beirut, i suoi residui possono accumularsi nel terreno e ridurne la fertilità. Questo potrebbe compromettere la produttività agricola e disincentivare il ritorno della popolazione.
In chiusura ci occupiamo di Cina. Dalle spiagge di Mao Zedong ai colloqui segreti di Xi Jinping. Come ogni estate, i vertici del Partito Comunista sono riuniti a Beidaihe, località balneare nel nord-est del paese che i media hanno spesso soprannominato la Saint-Tropez cinese. Un appuntamento che un tempo serviva a mediare tra le diverse fazioni, ma che oggi riflette soprattutto la centralizzazione del potere nelle mani del presidente. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Mao Zedong in costume da bagno, Deng Xiaoping che nuota in mare. Ora invece da Beidahe non arriva più alcuna immagine, eppure da qualche giorno Xi Jinping e i dirigenti del Partito Comunista Cinese sono tornati nella località balneare a 300 km da Pechino. Più che una Saint-Tropez cinese, forse una Camp David. È qui infatti il tradizionale ritiro estivo della leadership. 10-14 giorni di incontri rigorosamente a porte chiuse. Nessun comunicato, nessuna agenda, solo alcuni indizi, come la presenza del potente capo di gabinetto Tsai Chi e la scomparsa di Xi dalla cronaca quotidiana. Per decenni a Beidahe venivano negoziati gli equilibri interni lontano dai riflettori, scatenando indiscrezioni e teorie, anche fantasiose, su guerre di palazzo o colpi di Stato. Qui da sempre i leader in carica, grandi anziani e capi delle correnti discutono nomine, strategie e riforme. Con Xi il significato del ritiro è in parte cambiato. Più che un laboratorio di compromessi, Beidahe è diventata un momento di allineamento alle priorità del leader. Lo dimostra anche la lista, mai completa, degli ospiti. Negli ultimi anni sono stati invitati soprattutto esperti di intelligenza artificiale, chip e aerospazio. Quest'anno le priorità sono due. Primo, individuare nuove misure di sostegno all'economia, soprattutto ai consumi interni. Secondo, rafforzare la disciplina del partito. Il ritiro si svolge infatti sullo sfondo di una continua campagna anticorruzione e delle purazioni ai vertici dell'esercito. Dalle spiagge di Beidahe Xi vuole confermare la sua presa, col pensiero già al 21esimo congresso del 2027, quando mira a uno storico quarto mandato.
Ed era questo l'ultimo servizio del Radio Giornale, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.